Bentrovati tutti voi cari confratelli, siamo in una settimana che allarga notevolmente i nostri orizzonti, li allarga a tutta la Chiesa, a tutte le Chiese. Ieri sera nel nostro seminario abbiamo celebrato la veglia di preghiera e vedo qui, ho sotto i miei occhi anche il vostro calendario ben nutrito per l'unità dei cristiani. E ritengo sia molto importante, già dagli anni di seminario, vivere questa settimana in una maniera intensa. Ogni giorno nelle nostre cappelle si celebra tenendo presente il formulario che è stato preparato dal Segretariato per l'Unità dei Cristiani e ieri è stato in mezzo a noi un sacerdote che è il parroco ortodosso della Chiesa di Romania per la Basilicata, Don Andrea Roman, e è bello vedere come ci sia davvero tanto ecumenismo di base, anche se a volte le discussioni teologiche tardano ad arrivare a delle conclusioni condivise, c'è davvero tanto ecumenismo di base, si prega insieme, si condivide e lui da molti anni, ormai vive qui in Italia, ha messo su famiglia e ha apprezzato questo, dice: io rimango ortodosso ma mi sento davvero fratello accanto ai cattolici. E anche noi alla scuola della parola di Dio, degli Atti degli Apostoli, vogliamo imparare ad essere comunità. Oggi ci soffermeremo con la lezione su due brani, due dei tre grandi sommari degli Atti degli Apostoli che ci presentano una comunità. La comunità come il Signore la vuole, sono gli sguardi su questa prima comunità cristiana che ci riempiono di stupore e ci fanno interrogare: ma era davvero così la prima comunità? Era davvero così perfetta? Non è forse una idealizzazione? Gli esegeti dicono che qui ci viene presentata una comunità paradigmatica, così come dovrebbe essere. Ma mettono in evidenza come già in alcuni brani, e vedremo, c'è il tarlo del peccato, che disturba anche il cammino di questa comunità, ma non la distrugge. Il tarlo del peccato che si affaccia anche attorno a questa comunità che ama il Signore, che è sotto l'influsso dello Spirito, ecco, non la distrugge, la comunità rimane. C'è la storicità di una vita, c'è la storicità di un'esperienza e rimane per tutti noi, per tutti i secoli, per la Chiesa di tutti i tempi, il punto di riferimento. Anche noi oggi, dopo 2000 anni, diciamo, così la Chiesa deve essere. E quante comunità religiose nel loro costituirsi si sono rifatte proprio ai sommari degli Atti degli Apostoli e a quello che essa indica. È una Chiesa questa in cui, prima di leggere, ci tengo a sottolinearlo, c'è un grande protagonismo. Non c'è tanto il protagonismo dell'uomo, c'è il protagonismo di Dio. Vediamo che accogliere la parola, ascoltare l'insegnamento degli apostoli, essere uniti nella preghiera, spezzare il pane, essere docili alle indicazioni dello Spirito sono quello che condizionano fortemente la vita della Chiesa. È una Chiesa nella quale soffia forte lo Spirito. Ecco, la presenza di Dio è quello che fa sì che questa Chiesa sia così. Leggiamo soltanto il primo di questi due sommari, a noi ben noto. Ogni volta che ci accostiamo alla parola di Dio, soprattutto nella preghiera, in una maniera orante, ricordiamoci, chiediamo al Signore la forza e la grazia di leggerla in maniera nuova, mai scontata. Questa è la parola che è rivolta alla Chiesa in eterno, fino alla fine dei tempi. E la edifica in maniera sempre nuova. Dagli Atti degli Apostoli. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Questo brano, in continuità con il discorso di Pietro, ci presenta subito cosa avviene in una comunità che ha accolto la parola di Dio. Coloro che accolsero la parola di Dio furono battezzati. Sono quelli che hanno aperto il cuore al Signore. Sono stati evangelizzati. E quindi da questa evangelizzazione nasce il battesimo. Vedete la sapienza della Chiesa che prima di battezzare, prima di immergere nel mistero della Trinità, annunzia. Annunzia e rivolge quella parola che Dio dà al cuore di ogni uomo. E questo è il punto di riferimento della Chiesa e della vita pastorale della Chiesa in tutti i tempi. C'è prima un'evangelizzazione, c'è prima un'accoglienza della parola e poi c'è un battesimo. C'è prima un essere raggiunti da questa parola che trafigge il cuore e poi un essere parte della comunità. Questa è la pastorale degli apostoli, così come appare dagli Atti, e diventa paradigmatica per tutti noi. Dal Vangelo scaturiscono i sacramenti, la priorità va data all'annuncio, alla catechesi. Ed ecco, questa comunità ci viene presentata nelle sue linee essenziali. C'è all'inizio quell'aggettivo che dice qual è il ritmo della loro vita. Erano assidui, proskarteruntes, erano assidui. Il loro stare insieme, la loro vita comune, quello che poi andranno a fare, a vivere, non è fatto di euforia e di spontaneismo, come tante volte può accadere e accade nella vita della Chiesa. È invece un essere assidui, un essere fedeli. Non dura un giorno al ritmo della fedeltà. Questa non è una comunità che si fa prendere dalla gioia delle grandi occasioni, come può succedere a volte alle nostre comunità, ma vive giorno dopo giorno la fedeltà alla sua identità. E noi sappiamo che è bello appartenere al Signore in un giorno. Ci riempie di entusiasmo. Ciò che è difficile è la quotidianità, è la fedeltà dei giorni che passano, anche dei giorni grigi. E l'autore degli Atti degli Apostoli, quando ci dice erano assidui, ci dice qual è la virtù da avere nel nostro vivere da credenti in una comunità: la fedeltà. È il nome biblico, l'assiduità, dell'essere virtuosi. Ricordiamo l'antica definizione tomista: cos'è la virtù? È un habitus operativus bonus, così come un vizio è un habitus operativus malus. L'habitus indica l'assiduità, il fatto che noi siamo stabili in un comportamento. Essere comunità e vivere secondo lo stile della comunità è qualcosa che richiede da noi la fedeltà di tutti i giorni, è una virtù. E Questa fedeltà e questo essere virtuosi dell'essere uno ha come caposaldo l'ascolto dell'insegnamento degli Apostoli. E questa espressione è per noi motivo di riflessione in maniera duplice, perché ci dice sia cosa fa la comunità, sia cosa fanno gli Apostoli, sia cosa fa l'insieme dei credenti e sia qual è la vocazione di coloro che Cristo ha posto a guida di questa comunità. C'è un'assiduità nel fare altre cose che parte da questo insegnamento degli Apostoli come fondamento. Non si tratta quindi di fare riferimento ad un progetto. L'assiduità all'ascolto dell'insegnamento degli Apostoli significa ritornare su quelle parole, gustarle, approfondirle. Noi sappiamo quanto è grande il mistero della rivelazione. Non basta a volte una vita di studio per comprenderlo. E l'assiduità nell'insegnamento degli Apostoli non è solo il tempo dato dalla comunità per comprendere le cose che gli Apostoli hanno detto, ma è anche l'intensità, possiamo dire, lo scavo profondo. In fondo, cari fratelli, la parola di Dio, la ricchezza della tradizione, dei padri, anche la bellezza del Magistero, e non dimentichiamo che nel 2012 siamo entrati in un anno che ci ricorda la bellezza del Concilio. Tutto questo non richiede forse da noi un continuo approfondimento. L'assiduità nell'insegnamento degli Apostoli significa scendere sempre più in profondità nella comprensione di questo mistero, di quello che gli Apostoli ci trasmettono. L'approfondimento della parola, della rivelazione del Magistero, ripeto, richiede da noi questo stile, richiede questo stile nelle nostre comunità. E così pian piano vediamo che i nostri progetti non sono più i nostri progetti, ma sono i progetti di Dio. Man mano che noi approfondiamo l'insegnamento degli Apostoli, ecco, spostiamo la nostra attenzione dai nostri progetti ai progetti di Dio. È in questi che bisogna essere fermi, che bisogna essere solidi. Ma vediamo anche che in questa espressione troviamo quella che è la preoccupazione principale degli Apostoli. Cosa fanno gli Apostoli? Insegnano nella prima comunità. Annunciano il Kerygma, catechizzano, testimoniano e si muovono per questo. È la loro principale attività. Apparirà la loro principale attività soprattutto in un brano successivo, quando al capitolo sesto San Pietro con gli altri Apostoli diranno: non possiamo dedicarci al servizio delle mense, perché dobbiamo soprattutto annunciare, dobbiamo confermare nella fede, la nostra missione è altra. E di là nasce la condivisione del loro ministero, nasce il ministero dei diaconi. Diventa determinante per tutta la loro vita la priorità data all'annuncio, data all'insegnamento. Uomini che prestano ascolto alla parola e che fanno crescere la loro comunità sulla base della parola, tant'è che più tardi gli Atti degli Apostoli diranno semplicemente: non la comunità cresceva, ma la parola cresceva. Se cresce la parola, cresce la comunità. Se cresce la parola tra le nostre strade, nelle nostre parrocchie, nei nostri presbiteri, nelle nostre comunità religiose, cresce la comunità stessa. E gli Apostoli questo lo sanno, si dedicano soprattutto a questo. La dice lunga questa priorità, la dice lunga quel brano successivo sulla maniera di impostare il ministero apostolico. Lo dice anche a noi oggi. La priorità in tempo, in energie, va dato a questo insegnamento apostolico. E scaturisce come una cascata una serie di comportamenti di atteggiamenti, di fedeltà nei quali erano assidui. La coinonia, questa grande ricchezza di elementi, di comunione, lo stare insieme, il condividere i pasti, il condividere anche i loro beni e soprattutto la frazione del pane, il gesto di spezzare il pane, è centrale in questa coinonia e diventerà sempre più centrale nella vita della comunità cristiana. Vedremo, ce lo ricorderà soprattutto San Paolo, quando, dovendosi riferire al momento che illumina la comunione della Chiesa, farà riferimento proprio alla frazione del pane. Il gesto che risalta è proprio questo, quindi, la frazione del pane. Questa espressione la troviamo anche nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 22. Con questo si fa allusione al memoriale della cena del Signore, perciò. Non ci viene detto nulla sulla modalità. Più tardi, negli Atti degli Apostoli, si dice che la frazione del pane avveniva nel giorno del Signore. Ma qui si parla di ogni giorno. È segno che la comunità si fonde, vive la comunione attorno a questo momento che la collega direttamente al Cristo. Ecco, le preghiere o la preghiera che segue suggeriscono i ritmi di questa preghiera. E la frazione del pane viene messa in relazione con il prendere i pasti insieme. Sarà San Paolo, come vi dicevo, che ci darà il senso profondo della centralità di questa frazione del pane nella vita della comunità. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, presentandoci le difficoltà di una comunità che non riesce a vivere profondamente la comunione, neppure nel momento principale, quando si tratta di celebrare la cena del Signore e di condividere poi la fraternità, San Paolo rileva che la comunità di Corinto è divisa. Forse si trova unita nel momento di spezzare il pane, ma quello che precede, quello che segue, smentisce il senso di quello che San Paolo e la comunità ha ricevuto. Io vi trasmetto quello che a mia volta ho ricevuto, nella notte in cui il Signore fu consegnato. Ecco, ci ripresenta il brano per dirci che è il nucleo della comunità, come appare già dagli Atti degli Apostoli. Lì c'era chi mangiava, chi consumava il pasto secondo le sue possibilità economiche, e poi la frazione del pane. San Paolo richiama i Corinti e poi dice alla fine: aspettatevi gli uni gli altri. Non si tratta solo di aspettarsi secondo i ritmi del tempo, significa avere un grande rispetto per la cena che si celebra e per gli altri che sono lì attorno allo stesso pane spezzato. Il pasto, la frazione del pane, con quell'invito ad aspettarsi, sono e diventano segno di una comunità nella quale tutti quanti diventano concordi. Aspettarsi temporalmente, aspettarsi nei propri ritmi di vita, aspettarsi anche nei propri ritardi. Forse il cammino diventa più lento, ma è un cammino più vero, è un cammino di comunione. Questa frazione del pane, il primo nome dell'Eucaristia, ci illumina profondamente sulla nostra maniera di vivere l'Eucaristia. Oggi forse siamo preoccupati da tante cose, anche quando celebriamo l'Eucaristia. Siamo preoccupati anche di tante interpretazioni che purtroppo si pongono all'attenzione della Chiesa per recuperare fratelli che, ecco, forse sono legati alle forme, non all'essenziale. Pensiamo a tutto il discorso delle varie forme e dei vari riti, ma non perdiamo di vista l'essenziale, l'Eucaristia, perché è lì che si manifesta l'amore a Cristo e l'amore reciproco. Di là parte l'amore reciproco nella mia comunità. È lì che il mio sacerdozio costruisce la comunità. Come potremmo costruire le nostre comunità se non a partire dalla modalità in cui viviamo l'Eucaristia? E allora la frazione del pane, dalla quale scaturisce la comunione nella vita della Chiesa, richiede da noi l'assiduità, come per la prima comunità, che non è l'abitudinarietà, il dire la messa così, perché la devo dire ad orario. Ogni volta è il momento nel quale tutta la parrocchia, in una maniera misteriosa, riceve da Dio dei benefici grandi e tutti sono lì attorno all'altare, non solo quelle persone che magari anche in numero esiguo sono presenti lì a messa. La mia assiduità e la mia capacità del coinvolgimento fa sì che lì ci sia tutta la mia comunità. La comunione vera, che viene ricordata nelle parole del canone, ma con la nostra consapevolezza e con quello che noi viviamo, fa sì che quelle celebrazioni continuino nella vita. La frazione del pane è il pasto comune. Ma poi si dice subito dopo che questo pasto viene preso con due note caratteristiche: con gioia, esultanza e con semplicità di cuore. La gioia del pasto comune è un richiamo alla bellezza del banchetto messianico, quel banchetto messianico che abbiamo sentito annunciare dalla parola di Dio nelle liturgie del tempo di Avvento. Alla fine dei tempi, sul monte del Signore, sarà preparato un banchetto di grasse vivande e là si raduneranno tutti i popoli. È l'esultanza di un popolo radunato che viene da ogni dove. Ma poi c'è quella semplicità di cuore. La semplicità di cuore che indica che le relazioni che si prendono e si vivono in questa comunità sono lontane da interessi egoistici, da ipocrisia, dal plauso degli uomini. Quel pasto che si prende insieme è espressione sincera di una comunità. Cosa varrebbe, a cosa servirebbe un pasto se non preso con la semplicità di cuore di chi accanto all'altro si sente un familiare, sente che l'altro è un fratello, sente che l'altro è della propria famiglia? Quel pasto comune, con queste due note caratteristiche, dovrebbe dare un tono alle sempre, ormai grazie a Dio, ricorrenti occasioni nelle quali ci troviamo. Ci troviamo come presbiteri, ci si trova quotidianamente nella vita religiosa, ci si trova anche con le nostre comunità parrocchiali in tante occasioni. Consumare i pasti con gioia e semplicità di cuore, condividere così la vita. Dalla preghiera, dalla frazione del pane, la frequentazione del pasto comune, si arriva poi alla condivisione di qualcosa di materiale. E qui nasce il peccato, vedremo, si insinua. Però la storia di peccato è una sola, di fronte a tanta storia e a tanta esperienza di condivisione. Non è una forma di comunismo o socialismo cristiano, perché la condivisione dei beni della quale qui si parla mettevano in comune ogni cosa, che aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Questo tipo di condivisione non era imposta, come può essere imposta in un regime ideologico, era una scelta. Una scelta che richiamava poi l'atteggiamento di Cristo nei confronti dei beni della terra. Quando Cristo incontra un uomo e la vita di quell'uomo cambia, quell'uomo non si appartiene più, neppure nei suoi beni. Ricordate cosa accade a Matteo. Ricordate cosa accade a Zaccheo nel capitolo 19 di San Luca. Restituisce 4 volte tanto e dà i suoi beni ai poveri. Perché l'uomo che incontra Cristo sente che ci sono tante passioni che possono occupare il suo cuore, ma la passione più grande a volte è quella del possedere, che poi si trasforma in potere e che forse anche nelle anime più caste a volte si insinua e le rende per questo meno caste. Non è una condivisione quindi istituzionalizzata, nasce dalla condivisione di beni maggiori. Ha come fine la condivisione e la scomparsa della povertà. Nessuno di loro era in difficoltà. Si dice in 4:32, sempre degli Atti degli Apostoli, che erano un cuor solo e un'anima sola. E solo a partire da questo cuor solo e l'anima sola, tra di loro e soprattutto con Cristo, che si può capire che anche nella sfera temporale, nella sfera del possedimento dei beni materiali, cambia qualcosa. Non è la rinuncia alla proprietà come condizione per essere ammessi alla comunità, né un proposito semplice di aiutare i bisognosi. Non nasce da una valutazione pessimistica dei beni terreni. L'ideale perseguito è quello di una chiesa nella quale non ci sia nessuno che soffre, perché tutti sono fratelli. I cristiani conoscevano le parole di Gesù del Vangelo. Lasciarono tutto e lo seguirono. Va, vendi e dallo ai poveri. La rinuncia ai propri beni è legata alla loro sequela di Gesù e alla condivisione con i loro fratelli. Ecco, ci viene presentato subito un esempio. L'esempio di Giuseppe, soprannominato Barnaba. Lo incontreremo successivamente negli Atti degli Apostoli. Sarà il compagno di Paolo. È un uomo originario di Cipro, padrone di un campo. Lo vende e ne consegna l'importo, deponendolo ai piedi degli apostoli, perché siano essi a provvedere ai bisogni di altri della comunità. Subito dopo, nel capitolo 5, abbiamo il peccato di Anania e Safira. Non è il peccato di chi resiste alla condivisione dei beni. Non è il peccato di chi resiste alla povertà. Non si parla di tutto questo. L'unico motivo per cui Pietro rimprovera Anania e Safira, e poi vediamo che essi muoiono, è per il fatto che non sono stati sinceri. Li rimprovera per il loro essere stati doppi e menzogneri. Vivo Barsotti, in una maniera molto bella, ha messo in relazione il capitolo 3 della Genesi, di dove si parla del peccato di Adamo, dopo la creazione, dopo questa grande comunione che la prima coppia vive con il Signore, con la condizione della prima comunità cristiana. Lì la menzogna e il padre della menzogna insinua il dubbio in Adamo ed Eva. Si può essere felici anche senza Dio. Dio vuole togliervi le prerogative più belle che potreste avere e che vuole tenere per sé. In Anania e Safira, ecco, c'è la stessa menzogna, lo stesso sospetto. Si può essere felici da soli, senza la comunità, nascondendo qualcosa alla comunità, vivendo una comunione part-time o molto parziale, tenendo qualcosa per sé. Non erano obbligati a consegnare tutto, però erano obbligati in coscienza, ovviamente non giuridicamente, ad essere sinceri. Loro che prendevano i pasti con semplicità di cuore, loro che ascoltavano lo stesso insegnamento degli apostoli, che vivevano la stessa frazione del pane e vivevano la stessa comunione. La mancanza di sincerità è contraria a quel cuore semplice e fa entrare il peccato e la morte. Scrive in maniera puntuale lo stesso Divo Barsotti. Con un senso di maggiore responsabilità ed umiltà, dopo questo episodio, i cristiani sanno che l'atmosfera di miracolo in cui erano vissuti deve dare luogo ad un impegno più sobrio e sereno di fedeltà, in una vita che non è meno grande, anche se appare più povera e ordinaria. Qual è la reazione quando muoiono, cadono di corpo Anania e Saffira? Non è quella di chi rimane disilluso e dice: non è possibile vivere in questo modo. Un senso di timore, il timore non degli apostoli o dell'intervento di Dio, il timore di non essere assidui, di non essere sufficientemente fedeli a quello che il Signore chiede. Lo dice bene. Un impegno, è richiesto loro un impegno più sobrio e più sereno di fedeltà. Quando la prima comunità vede il peccato dei propri fratelli, non fugge dalla comunità, vi rimane dicendo: devo impegnarmi di più, perché può succedere anche a me. E il capitolo 2 si conclude con due versetti. Soprattutto è bello il versetto che dice che godono la simpatia di tutto il popolo. La parola greca che viene tradotta qui con simpatia è charis, grazia. Godono la grazia. La grazia è qualcosa che non si compra, in fondo come la simpatia. È qualcosa che nasce come espressione dopo aver ricevuto una buona impressione. Godono la grazia e il favore perché la gente, guardando a questa comunità, si fida. È la prima dichiarazione di missionarietà della Chiesa. La Chiesa è missionaria, o come noi diciamo oggi, incide sul territorio quando da sé emana questa grazia. La grazia di una comunità che ascolta, che prega, che condivide. Si incide sul territorio, si incide nella società, si incide nel proprio tempo, semplicemente perché si è chiesa così. Si è presenza efficace, si è sacramento efficace di Cristo. Ecco l'immagine di questa Gerusalemme, che cammina nel tempo, sporcandosi i piedi anche nel sospetto che il padre della menzogna insinua a tutti. Questa Gerusalemme diventa per le nostre comunità il continuo punto di riferimento e lo rimarrà fino alla fine dei tempi. Noi siamo cristiani in queste comunità, ma noi siamo anche pastori di questa comunità. E allora ci dobbiamo chiedere: io sono chiamato a formare e a dare il mio contributo con le mie povere forze a che la comunità sia così? Posso subito scoraggiarmi e gettare la spugna dicendo: è un ideale. Nascondermi anche forse fra qualche riga di dotta esegesi che dice: era una cosa ideale. No, se è qui la parola di Dio, come ci ricorda la dei Verbum, è per la nostra salvezza, è per indicarci la strada della salvezza. E allora sarebbe bello ritornare su questo brano, vedendo e confrontandole con le scelte personali del nostro essere prete. Come posso io, con il mio essere prete, far sì che la mia comunità, questa porzione del popolo di Dio che mi viene affidata, sia il più possibile così? Perché noi siamo chiamati a fare questo. Vi ho citato qui il numero 55 del direttorio per la vita e il ministero dei presbiteri, che parla di cura della parrocchia. E la cura non è semplicemente cura che le cose vadano in un certo modo, ma cura che la comunità rispecchi questa comunità. Ci sono soprattutto, ecco, due espressioni che voglio porre alla mia e alla vostra attenzione. Leggo il brano e le sottolineo. Il sacerdote è chiamato a misurarsi con le esigenze tipiche di un altro aspetto del suo ministero, oltre a quelli esaminati, che erano quelli della parola. Si tratta della cura per la vita della comunità che gli affidava e che si esprime soprattutto nella testimonianza della carità. Pastore della comunità, il sacerdote esiste e vive per essa. Vedete quel per essa quante volte viene ripetuto. Viene ripetuto per le situazioni in cui noi siamo esposti nella Chiesa, esposti davanti al sagrato della Chiesa, ma anche per i momenti in cui noi siamo nel segreto della nostra stanza, nella quotidianità delle nostre scelte, anche nel ritiro di questo momento, perché si dice esiste e vive per essa, troppo ampio ancora, però poi specifica, per essa prega, studia, lavora e si sacrifica. Sono i primi gesti della cura perché la comunità cresca. Per essa è disposto a dare la vita, amandola come Cristo, riversando su di essa tutto il suo amore e la sua stima. Non basta l'amore, come per la propria sposa, ma anche la stima. Come nel rito del matrimonio, nel quale viene chiesto: amarti, prometto di amarti e onorarti sempre. Quell'onore dà il senso grande dell'amore che ci deve essere. Non è un amore, ecco, che non passa prima per una grande stima, per un grande rispetto, perché so che ho davanti a me come sposo che va all'altare Isha, colei che mi completa, colei che mi ha donato il Signore. E io, prete, la mia Chiesa la devo amare, ma la devo soprattutto stimare con i volti che ha. I volti forse anche fatti di peccatori come me, prodigandosi con tutte le sue forze e senza limiti, per renderla, a immagine della Chiesa, sposa di Cristo, sempre più bella e degna della compiacenza del Padre e dell'amore dello Spirito. Questa dimensione sponsale della vita del presbitero come pastore farà sì che egli guiderà la sua comunità servendola con dedizione. La Chiesa, la mia parrocchia, espressione della Chiesa più grande, va trattata con questa sponsalità, perché diventi più bella. Ma l'ho trovata, ecco, in un certo modo. Non guardare a come l'hai trovata, pensa a come sei chiamata a renderla, in unione a Cristo sposo, secondo le parole di Efesini 5, per renderla santa, più bella. E ancora, e quindi, scelte del prete che si prende cura e che vive la sua sponsalità. Voglio richiamarne tre queste scelte di sponsalità. La prima, l'assiduità. Oggi viviamo in una cultura che non ama molto la fedeltà. Chi vive nell'ambito della formazione lo sa bene. Quanto sono facili gli entusiasmi nei nostri giovani, anche quelli che sono avviati verso il sacerdozio. Però poi la cosa più difficile è l'assiduità. Il prete è chiamato ad essere l'uomo del quotidiano, fedele al suo ministero anche quando non lo entusiasma, fedele alle piccole cose del ministero. È una virtù quella dell'assiduità che oggi va riscoperta. È l'altro nome, ripeto, della virtù. Secondo, essere quelli che mettono la comunità in condizione di fondarsi sulle cose essenziali. La prima comunità cristiana è una comunità che vive l'essenziale. Tante cose sono cambiate nel tempo, nelle forme, nelle modalità. Queste non sono mai cambiate da quando il Signore ci ha mostrato l'icona della comunità apostolica. E allora noi pastori dicono: cosa è essenziale? L'insegnamento degli apostoli. Trasmettere la parola, sentire con la Chiesa, la frazione del pane, l'Eucaristia, e il senso di fraternità, che deve aleggiare nelle nostre comunità, non forzato, ma nella semplicità di cuore. È un cammino arduo, ma la nostra vita è data per questo, e il Signore ci ha chiamato per edificare così le nostre comunità. E poi, l'ultima cosa, la nostra comunità non può non essere una comunità che sa condividere. Sa condividere nei momenti particolari, le collette. Quanto è importante la colletta nella Chiesa. La colletta è una liturgia che sale come soave profumo al Signore. Per questo io credo e sono responsabile delle collette, perché ci metto del mio e perché faccio sì che la mia comunità, non per gareggiare con altri, ma per esprimere pienamente la sua vocazione, fa sì che si dia per condividere le povertà. E il primo esempio, sappiate, lo diamo noi. Le scelte personali fanno sì che le comunità crescano in un certo modo, non immediatamente, ma dopo tempo. Pensiamo al grande esempio che ci ha lasciato, che ci ha riproposto il Papa Benedetto XVI, il santo curato d'Ars, un uomo che con le sue scelte personali ha dato un'impronta alla sua comunità. E lui è solo uno della grande schiera dei preti e religiosi. Le comunità, in fondo, portano l'impronta dei loro pastori, anche se non sempre i pastori sono quelli che raccolgono i frutti dell'impronta che hanno lasciato e dei semi che hanno seminato. Anzi, siamo tutti quanti un po' come Mosè. Il Signore ci fa contemplare la terra promessa dal Monte Nebo, ma l'importante è aver portato il popolo di Dio nella direzione della terra promessa e non nel ritorno, nel deserto, verso l'Egitto, verso il luogo dove c'è abbondanza di cipolle, di cocomeri, ma non c'è la terra che il Signore ha promesso. Spirito di Dio, soffia ancora sulla tua Chiesa. Plasmaci come hai plasmato la comunità prima, che si riuniva attorno all'insegnamento degli Apostoli. Fa che la nostra intelligenza ne colga la profondità, capisca l'amore che c'è nella parola e sappia fondare in essa le proprie scelte. Le nostre Eucaristie con la tua presenza viva e vera sono ancora oggi presenza del Cristo che spezza il pane per noi. Fa che siano ogni giorno esperienza del tuo amore travolgente, della tua presenza viva in mezzo a noi e nelle nostre comunità. Donaci l'assiduità, la fedeltà nei momenti di gioia e la riconoscenza. Donaci l'assiduità anche nei momenti in cui è difficile testimoniare. Come il pane, così anche il nostro sì sia quotidiano. Il nostro eccomi sia di ogni giorno. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.